Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 10 gennaio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala, ma chiamatemi Shai.
Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Alessio Cherchi.
E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, perché la puntata la stiamo allestendo adesso insieme a voi, ci prendiamo una mezz'oretta per raccontarvi il mondo a grandi linee. Iniziamo!
E partiamo dall'Italia. In queste ore si sta tornando a parlare nuovamente della strage di Erba, avvenuta nel dicembre del 2006, in cui furono uccise 4 persone, tra questi anche un bambino di soli 2 anni, e le cui indagini hanno portato ad una condanna all'ergastolo e in via definitiva per i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, i vicini di casa delle vittime. Insomma, la vicenda la sappiamo, è abbastanza nota, ma insomma, quello che sappiamo è che nella giornata di ieri la Corte d'Appello di Brescia ha concordato un'udienza per il prossimo 1 marzo, in cui verrà discussa la richiesta di revisione del processo della strage. Revisione del processo è una procedura prevista al codice penale, molto limitata, quindi non viene applicata ovunque per tutti, e permetterebbe di rivalutare e revisionare appunto attraverso nuove prove e argomenti quello che è stato il processo definitivo che ha portato alla condanna degli imputati e che può essere anche stato frutto di un errore giudiziario. La revisione del processo può essere chiesta solo e a seguito della condanna emergono nuove prove in sostanza che dimostrano l'innocenza del colpevole, oppure nel caso in cui quella stessa condanna sia avvenuta sulla base di prove in qualche modo falsate. Insomma, i giudici della Corte d'Appello quindi davanti a nuovi argomenti dovranno valutare e decidere se eventualmente avviare quindi un nuovo processo, quindi non è che
non partirà... è sicuro che ci sia un nuovo processo,
esatto,
quindi
devono decidere se questa cosa avverrà e che può comunque portare anche ad una conferma della condanna, quindi insomma è ancora niente deciso.
Sì, diciamo che da un certo tipo di stampa è emerso, meglio, è stato fatto emergere come se questa cosa fosse certa e dovesse succedere, ma in realtà semplicemente ci sarà un'udienza per verificare se ci sarà un nuovo processo, ma non è ancora...
Infatti a un ascolto distratto che era stato il mio, io avevo capito che il processo si sarebbe rifatto, invece non è sicuro. Anche perché le prove, cioè, nuove prove sono pochine, no?
Allora, da quello che ho letto inizialmente, questi nuovi elementi riguardano l'omicidio di una delle vittime della vicina di casa, Cherubini, e anche la questione della testimonianza di Mario Frigerio.
Che era cambiata, inizialmente non era sicuro che fosse lui, poi invece l'ha accusato.
Esattamente, quindi... ci sarebbero questi nuovi elementi, ma comunque io mi ricordo, ci sono diversi elementi che comunque rimangono un po' strani perché non so se avete ascoltato indagini
certo,
ovviamente
ovvio.
Si parla del fatto che Olindo avesse tenuto in mano una provetta mentre facevano le analisi,
sì,
sulla
lui era presente mentre facevano le analisi a casa sua, era
insomma,
una roba strana,
esatto,
sì.
Quindi ci sono delle situazioni un po' anomale, ma comunque anche altre prove che sembrerebbero tenerli, insomma,
sì, diciamo che comunque ci sono delle basi su cui questa richiesta è stata fatta, è stata ritenuta comunque ammissibile, poi magari non si farà un nuovo processo, però è stato ritenuto comunque valido verificare l'opportunità di farlo.
Quello che è interessante è che tutto viene da una spinta giornalistica, perché c'è un moto, non so come definirlo, giornalistico, che da sempre dice Olindo e Rosa le cose non sono esattamente così. Poi a me non ha particolarmente mai convinto, però io non sono un appassionato di questi argomenti, ho appunto ascoltato indagini, mi sono fatto un'idea da lì. Però non lo so.
Però effettivamente sì, ci sono dei programmi che tendono ad avere, da dare quella narrativa in cui ci sono cose un po' troppo strane, ma siamo sicuri che forse
allora,
sono loro.
Rispolverai cold case, è tutto un filone giornalistico a parte. Per cui,
sì, esatto.
E di podcast soprattutto.
Anche. Passiamo agli esteri.
Dobbiamo necessariamente parlare di quello che sta succedendo in Ecuador, perché nel paese è stato dichiarato lo stato d'emergenza a seguito dell'evasione di José Adolfo Macías Villamar, uno dei narcotrafficanti più famosi nel paese e in carcere dal 2011, che appunto è evaso. Appunto, con l'evasione di Villamar si è messa in moto un'enorme caccia all'uomo in tutto il paese, ma contemporaneamente sono scapitate anche numerose rivolte condotte dai detenuti di diverse prigioni dell'Ecuador, con diversi agenti di polizia persino presi in ostaggio. Insomma, il motivo per cui si è arrivati allo stato d'emergenza firmato dal presidente dell'Ecuador Daniel Noboa è questo, e impone insomma un coprifuoco notturno con la sospensione del diritto di assemblea per quasi 2 mesi. Ecco, in questo contesto e con l'enorme tensione nel paese sono circolate nelle scorse ore alcuni video parecchio drammatici in cui alcuni uomini armati sono andati ad attaccare in sostanza alcuni programmi e studi televisivi della TV pubblica ecuadoregna, prendendo in ostaggio alcuni dipendenti, presentatori e tecnici. Ecco, ci sono proprio i video dove...
Sì, diciamo, poi non li hanno solo presi in ostaggio, allora non so quanto avete visto, ma... diciamo che almeno nelle carceri la situazione è particolarmente drammatica, insomma sono circolati molti video più di direttamente di esecuzioni delle guardie carcerarie.
Di esecuzioni?
Sì, vengono direttamente uccisi sul posto, molti li hanno anche impiccati, insomma è una situazione particolarmente drammatica.
Ok, non capisco questo però, quindi vuol dire che hanno preso il controllo degli istituti penitenziari.
Sì,
e quindi come mai non stanno uscendo allora?
Molti stanno uscendo, alcuni sono evasi, sì.
Ah, alla grande, ok.
Però non so se che video avete visto voi dello studio televisivo, ho visto quello dove ci sono i due che puntano pistole e fucile al presentatore, si sentono addirittura anche gli spari da dietro, insomma,
wow.
Da fuori onda, insomma.
Poi hanno invaso varie università tentando di prendere ostaggi, insomma c'è letteralmente un conflitto armato interno
tra le bande,
in Ecuador,
diciamo.
Sì. E infatti questo decreto del presidente proprio certifica un conflitto armato interno al paese e le forze armate che vengono mobilitate per contrastarlo.
Che è pazzesco, perché già avevamo parlato di come l'Ecuador avesse questo presidente particolare che, tra tutte le cose che ha fatto, positive e negative, si è molto schierato contro la criminalità organizzata, chiamiamola così, dell'Ecuador. E quindi può anche essere che questo tipo di postura abbia comportato, insomma, una rottura con...
Perché evidentemente la situazione prima era diversa e quindi i narcotrafficanti riuscivano a stare, insomma... A tenere sotto controllo, diciamo.
Eh beh, cioè, questa cosa è tipo, cioè, una sorta di Escobar dell'Ecuador, mi sembra di capire. Cioè, se può attivare tutta questa movimentazione.
E peraltro ne è fuggito anche un altro, sempre di una banda, di una delle bande più importanti dell'Ecuador, sostanzialmente, perché durante una di queste rivolte, ovviamente, ne ha approfittato per fuggire anche lui, e quindi tutta.
Che poi, peraltro, io leggevo che questo Villamar, per quanto fosse in prigione, diciamo che gestiva tutto quello che capitava all'esterno, in sostanza. Mm-hmm. E a quanto pare lui è stato uno di quelli a decidere dell'esecuzione di uno dei candidati della presidenza dell'Ecuador qualche anno fa, se non sbaglio, non mi ricordo, delle ultime elezioni. Quindi comunque evidentemente aveva un peso particolarmente importante, quindi...
La polizia sta reagendo comunque, giusto?
Sì, ho visto che comunque ci sono stati diversi, ad esempio per quanto riguarda la questione dello studio televisivo, dopo 2 ore sono riusciti a prenderli e a portarli via e insomma arrestarli, 13 se non sbaglio, si parlava di 13 persone armate, però insomma la tensione è parecchio alta.
Questo lo dovremmo approfondire, anche perché io immagino che in situazioni di questo tipo venga mobilitato l'esercito, cioè mi sembra cosa pacifica.
Quello che vedo comunque è un presidente, cioè il presidente contro il narcotraffico, è proprio un
politicamente
contro
loro. Te la puoi usare così molto, sì. Perché però normalmente poi questo comporta una serie di politiche di
rigide,
sì perché l'ambiente ti permette di poterlo fare, dici guardate cosa sta succedendo, è importante, insomma, il pugno chiuso.
Peraltro, a prescindere che o rimanga libero o lo prendano, comunque ci sarà una rivolta, perché se lo prendono succederà un casino. Se non lo prendono,
continuano a fare quello che vogliono.
Super interessante.
Dunque, come dicevamo ieri, il presidente francese Macron non ha ovviamente perso tempo e ha subito nominato il nuovo primo ministro, cosa resasi necessaria dopo le dimissioni di Elisabeth Borne, che ricopriva la carica. Il nome scelto è quello di Gabriel Attal e si è anche già svolta la cerimonia del passaggio di consegna alla residenza del primo ministro, quindi insomma è fatta ed è ufficiale. Chi è Gabriel Attal? È l'ex ministro dell'istruzione ed è il più giovane primo ministro di sempre con i suoi 34 anni.
È giovanissimo, infatti.
Giovanissimo.
Giovanissimo.
Oltre che primo ministro apertamente gay, sposato peraltro con l'europarlamentare Stéphane Séjourné. La nomina di Attal era quasi scontata in realtà, perché era da tutti ritenuto molto vicino a Macron, fa parte del suo partito Renaissance, e in passato Macron lo ha spesso elogiato promettendogli una carriera futura molto più ampia, cosa che evidentemente si è verificata. Il suo primo compito sarà quello di formare un nuovo governo, portare avanti l'indirizzo politico di Macron, dato che ovviamente la Francia è una repubblica presidenziale e il primo ministro ha un ruolo più di coordinamento, se vogliamo, e in generale portare avanti la sua stessa riforma dell'istruzione, di cui abbiamo parlato anche da poco su Breaking Italy. E in generale, insomma, vedremo se saprà imporsi tra le figure politiche europee di spicco, anche perché, insomma, da noi è famoso principalmente per le sue opinioni forti sul divieto della tunica islamica a scuola e per le parole che aveva speso per Salvini, insomma, definendo la sua politica sull'immigrazione vomitevole.
Ma infatti anche nel suo discorso di insediamento, non so se l'avete visto, ha subito parlato della necessità di rafforzare lo stile di vita francese, cioè a me un po' ha fatto pensare a quella cosa là, perché poi in Francia questo tema è molto 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 caldo. Una cosa che mi ha colpito, devo dire, è che sicuramente sottendo un problema mio, alla mia disabitudine a vedere politici così giovani, e che mi son detto, se a 34 anni diventi premier, cioè ok, puoi aspirare a essere presidente, perché in Francia il presidente ha un ruolo diverso da noi, però poi che fai? Cioè sei molto giovane, hai una vita davanti a te.
Sei arrivato sostanzialmente.
Sì, perché io ho questa percezione che sia il coronamento di un percorso. Giorgia Meloni, cosa, poco meno di una cinquantina d'anni credo, 40 qualcosa, e dici vabbè, Cioè, è una donna che ha fatto tutto un percorso politico, arriva lì e poi c'è, cioè, diciamo, una discesa, cioè rimane in politica, però l'apice è stato quello. Se l'apice lo raggiunge a 30 anni, è strano, penso, cioè non lo so, è una cosa mia.
E che forse anche per lo contrario, perché riesco a pensare a una situazione in cui in realtà sia meglio per delle persone più giovani svolgere quel tipo di ruolo, di responsabilità, anche per un fattore di riuscire a portare un certo tipo di innovazione, di spinta e così via, e poi dopo magari raggiunto un altro tipo di maturità, assestarsi su ruoli di consiglio, magari di elaborazione, di approfondimento, mentre invece per i giovani tra virgolette ovviamente, è più appropriato questo tipo di carriera.
Sì, ecco. No, ma sono d'accordissimo, è solo che devo dire che l'impatto mi ha colpito. Giorgia Meloni ha 46 anni, comunque l'ho cercato mentre parlavo, giusto per... poi mi dicono, ah ecco, hai detto che ha 77 anni, no.
Ed è considerata giovanissima per i nostri standard.
Assolutamente, qui. Proprio perché non siamo abituati a quella cosa lì.
Nel nostro paese la percezione è un po' diversa, cioè nel senso, è un percorso che parsi, magari diventi ministro, tot ministri magari più volte, poi magari può diventare aspirare presidente del Consiglio e poi eventualmente sì. No.
Cioè è come
della
se
Repubblica.
Da noi avessero eletto Di Maio.
Però attenzione, Renzi è stato... era ancora nei 30 volendo.
È vero, vero,
non era ancora entrato negli ANTA quando è diventato premier, e effettivamente adesso è una figura di grande saggezza che indica la via.
Sì. Diciamo così, indica la via verso il Medio Oriente, però la...
Vabbè, ma una via, cioè tutte le strade portano a Riyadh.
In Corea del Sud il Parlamento ha approvato una legge molto importante e che riguarda la carne di cane, perché a partire dal 2027 allevare, macellare e commercializzare la carne di cane sarà vietato appunto nel paese. La decisione è arrivata all'unanimità all'Assemblea Nazionale con 208 voti favorevoli e prevede, in caso di mancato rispetto della legge, la pena fino a 3 anni di reclusione e multe fino a 20.000 euro circa, insomma. Si tratta di una decisione figlia dei tempi e del cambiamento delle abitudini dei coreani, dato che se è vero che la carne di cane è un cibo tradizionale che si è diffuso nei secoli in Corea del Sud, soprattutto in periodi difficili per il paese a livello alimentare, quindi ad esempio durante l'occupazione giapponese e la successiva guerra di Corea, insomma nei primi anni del Novecento, ed è un alimento che però allo stato attuale viene consumato principalmente da persone adulte, con un consumo però che negli ultimi anni, soprattutto grazie a una maggiore sensibilizzazione del tema, non si è diffuso tantissimo tra i giovani sudcoreani e anche in gran parte della popolazione, che critica soprattutto le modalità e i metodi di uccisione dei cani, insomma, prima di essere messi in commercio. E a fronte di questo comunque il governo, appunto con questa decisione così importante, deve anche fare i conti con chi vive grazie agli allevamenti dei cani, che secondo i dati del Ministero dell'Agricoltura sono più di 1.000, e per questo sono previste delle agevolazioni e degli aiuti per tutti gli allevatori di cani per sostenerli nel cambio della loro attività e insomma di avviare questa transizione a livello insomma di allevamento per arrivare alla fatidica data del 2027.
Che è interessante perché parliamo di un cambio culturale, l'hai definito, un cambio dei tempi, però se ci sono ancora 1.000 allevatori, cioè, sì, mi sembrano tanti, quindi vuol dire che comunque c'è una richiesta ancora importante di quel tipo di...
Ci sono ristoranti sudcoreani che comunque la utilizzano, insomma, da come stavo leggendo la notizia ci sono tantissimi piatti a base di carne, non è un piatto
di carne
unico
di cane.
Esatto, quindi molti ristoranti la utilizzano ancora, e a fronte di questo ci sono tutti gli allevamenti che comunque vivono di quello. Quindi...
Guarda, la prima cosa che mi sono chiesto è questa transizione cosa significherà, perché 1.000 allevamenti di cani con non sappiamo quanti animali al loro interno.
Realisticamente, cioè, comunque tanti questi, se sono allevamenti.
Cioè, di questi cani cosa se ne farà? Perché dubito vengano messi in adozione, cioè
no,
se pensiamo
no.
a quello che succederebbe con un allevamento di maiali che viene dismesso, i maiali realisticamente verrebbero abbattuti.
Io credo che questi cani verranno mangiati e poi non se ne faranno altri, nel senso...
Io credo che comunque la data del 2027 sia, non dico lontana, però comunque un giusto tempo, forse per permettere un passaggio.
E comunque è molto interessante, cioè io lo trovo veramente affascinante, perché l'altro giorno leggevo l'intervista a quello che veniva definito come l'ultimo macellaio di carne equina a Parigi, che è l'unico macellaio che ancora vende la carne di cavallo. E lui diceva che viene spesso non aggredito lui, però gli lanciano le cose sulle vetrine, gli scrivono le robe, le vandalizzano, proprio perché c'è questa percezione del cane, del cavallo amico e quindi, insomma, maledetto. E ovviamente, questo lo dico per chi non lo sapesse, in Sardegna il cavallo si mangia, sì. Cioè è una cosa molto comune. Ci sono proprio le macellerie dedicate che vendono solo quello. E sarebbe incredibile se ci pensate che a un certo punto il governo italiano dicesse stop. Questa cosa non si può più fare, nel senso, va bene, non è che mi mette a piangere, pazienza, però è comunque un'imposizione culturale che ti viene da una maggioranza che quella roba non la fa, perché nella maggioranza d'Italia non si mangia la carne di cavallo, e che viene imposta magari a delle comunità che invece questa cosa ancora la fanno. Lo trovo molto interessante.
Sì, è una cosa fortemente culturale, che è sbagliato semplicemente perché noi decidiamo che è sbagliato.
Sì, perché poi ovviamente sì, il cane amico, il cavallo amico, il maiale potenzialmente, tutti gli animali sono potenzialmente amici, la mucca.
Potremmo dire lo stesso anche del coniglio.
Sì, sì, ma cioè banalmente anche la mucca è un animale con il quale puoi creare un legame, insomma è un mammifero intelligente, quindi sì, sono solo scelte un po' arbitrarie che facciamo.
E quindi la risposta è carne coltivata.
Carne coltivata solo di cane però, oppure dai cani.
Vabbè, no, carne coltivata dai cani.
Carne coltivata dai cani è una buona idea. Io la proporrei a ministro.
Brevetta l'ali, mi raccomando, tieni la tua.
No, ormai è andata, ormai hanno tutti sentito, pazienza. Vabbè, prossimo giro, dai.
Passiamo al settore guerra.
Come abbiamo detto spesso in queste settimane, le tensioni in Medio Oriente sono estese anche oltre il territorio di Gaza. Basti pensare a quello che sta accadendo nel Mar Rosso, dove gli Houthi, sostenuti dall'Iran e vicini alla causa palestinese, da ormai parecchio tempo hanno iniziato ad attaccare e prendere di mira diverse navi commerciali legate in qualche modo a Israele, secondo loro. Gli attacchi avvengono attraverso droni e missili e che puntano proprio nei confronti di queste navi che attraverso il Mar Rosso, che è di fatto una rotta commerciale molto importante. Ecco, nelle scorse ore, infatti, gli Stati Uniti, uno dei paesi più colpiti da questi attacchi insieme ad altri, ha di fatto abbattuto 21 missili e droni lanciati direttamente dallo Yemen per quello che è stato definito come uno degli attacchi Houthi più grandi e importanti degli ultimi mesi a questa parte. L'abbattimento dei missili è avvenuto con successo, non ci sono stati danneggiamenti alle navi a seguito degli attacchi e parliamo di 18 droni d'attacco unidirezionali, 2 missili cruise e un missile balistico che sono stati lanciati verso la zona sud del Mar Rosso, in quel momento attraversata da decine di navi mercantili. Insomma, è giusto un bit di aggiornamento, ma l'attacco è stato talmente importante e va a sottolineare come la situazione, soprattutto nel Mar Rosso, è ancora abbastanza tesa e logicamente tutto si riflette anche sullo scacchiere internazionale e su quello che accade in Medio Oriente. Ecco,
io credo che sia solo questione di tempo prima che ci sia un intervento armato in Yemen. Lo vedo inevitabile.
Sì, perché cioè io sto pensando, immaginate se non ci fosse questo scudo, cioè se gli Stati Uniti si fossero disimpegnati da questa cosa, avremmo dei problemi enormi nel circolo delle merci, avremmo l'economia subito in crisi, ne staremmo soffrendo tantissimo di questa roba.
E sta già succedendo, perché dovendo fare per forza di cose il giro dall'Africa o comunque non potendo più passare attraverso il Mar Rosso, comunque i prezzi delle merci ne vengono influenzate.
Sì.
Non chiaramente come se avessero abbattuto le navi, perché lì sarebbe un disastro, ma comunque ne stiamo soffrendo.
Sì, non ce ne accorgiamo, cioè nel senso l'impegno statunitense in questo senso ci permette di non accorgercene, cioè questa cosa la sappiamo perché noi siamo addetti ai lavori, ne stiamo parlando, ma immagino che la maggior parte delle persone non sappia esattamente questa cosa. Ovviamente se si dovesse aggravare un attacco militare, anch'io, ovviamente non boots on the ground, però qualcosa.
Quanto a lungo possiamo andare avanti pattugliando il Mar Rosso?
Sì, abbattendo droni. Cioè,
perché è una guerra di attrito che può andare avanti anni e non è una cosa che ci possiamo permettere, perché poi...
Ma poi tu immagina di essere un marinaio commerciale. Cioè, ma tu lo vuoi fare, andare lì, sapere che ti lanciano addosso i missili, cioè che c'è questa possibilità e ti dicono no vabbè ma noi li abbattiamo, no, cioè insomma diventa un po' un tema.
Che poi peraltro gli Stati Uniti la scorsa settimana hanno fatto una dichiarazione importante proprio come per dire basta con questi attacchi, però evidentemente insomma sono mosse diplomatiche che non servono a nulla, quindi evidentemente qualcosa accadrà.
Guarda,
immagino.
Io credo che entro febbraio, se le cose non cambiano, ci saranno dei bombardamenti mirati realisticamente da parte degli Stati Uniti in alcune basi Houthi. Insomma, per cominciare a tracciare una linea, ecco.
A meno che effettivamente il conflitto israelo-palestinese non si riduca in qualche modo, cioè a un certo punto l'EDF dovrà darsi una calmata, cioè non capisco neanche cosa abbiano intenzione di fare, nel senso la striscia è finita, cioè cosa devono... Quindi dipende molto da questo, insomma. Gli Stati Uniti si giocano un sacco, cioè,
tantissimo,
questa roba qua.
Passiamo al clima.
Buone notizie, immagino.
Buonissime, buonissime.
Ok, ottimo.
Allora, domanda un po' provocatoria, ma neanche tanto. Quanti di voi bevono acqua in bottiglia, nel senso di bottiglia di plastica? Quanti di voi la filtrano o bevono direttamente dal rubinetto? La risposta non ha a che fare soltanto con l'impatto della plastica nell'ambiente, ma anche con la nostra stessa salute in maniera molto più diretta di quanto si pensasse prima. Perché un nuovo studio da parte dell'Accademia Nazionale delle Scienze, una ONG di ricerca americana, ha rivelato come in media, per ogni litro di acqua imbottigliato in una bottiglia di plastica, siano rilevabili circa 250.000 particelle di plastica, da 10 a 100 volte la quantità che si riteneva prima. Parliamo di particelle microscopiche, nell'ordine di grandezza dei micrometri, talmente piccole da poter passare oltre il sistema digerente e finire nel flusso sanguigno.
Ok.
Cosa su cui impatto c'è ancora una ricerca limitata, per quanto sono state collegate per ora a problemi riproduttivi, digerenti, insomma, cose piuttosto serie. Cosa particolarmente interessante comunque è che la natura di queste microplastiche è in massima parte non il PET, che è il materiale di cui sono fatte le bottiglie, per quanto ci sia anche quello, ma il nylon, che è usato per i filtri deputati a purificare l'acqua prima di imbottigliarla.
Wow, ok.
Sì. Peraltro, comunque, giusto per mettere in prospettiva il problema sia delle nanoplastiche, come in questo caso, ma anche delle microplastiche, che sono un poco più grandi ma altrettanto problematiche, da metà dicembre nelle spiagge spagnole della Galizia stanno comparendo milioni di micropellet di plastica, grandi circa 5 mm, un po' di meno, che sono la materia prima che viene poi fusa per fare effettivamente la plastica, e provengono da un container caduto in mare a largo. E il problema ovviamente è che, insomma, è un disastro, perché essendo così piccoli è sostanzialmente impossibile rimuoverli dall'ambiente, dalle spiagge, una volta che si depositano nei fondali, nel terreno e così via, e le implicazioni per la fauna e anche per le persone, insomma, sono tutte da verificare. Insomma, al momento ci sono molti volontari che stanno cercando di fare il possibile per la rimozione, filtrando la sabbia,
sì,
eccetera,
come lo fanno, col coppino, con...
È molto complesso.
C'è l'ago in un pagliaio qua, letteralmente, è una metafora che...
Calzante. Sì. No, vabbè, pazzesca questa roba. Io cerco di non pensarci quando ogni volta che si dice che le microplastiche, non ho capito se le nanoplastiche sono quelle nel flusso sanguigno.
Nanoplastiche
sono nel flusso sanguigno, perché pensare a queste, che qui vuol dire che vanno nel cuore, cioè vuol dire che stanno
nel cervello, nel cuore.
Aiuto,
sì.
E non è detto che probabilmente possono anche stare molto tempo nel nostro organismo, quindi magari non è detto che vengano anche espuse. Quindi c'è una questione.
C'è un deposito, c'è un accumulo, è problematico.
È problematico e le ricerche sono ancora poche, però l'ansia in questo momento
l'ansia
a me
è tanta,
sale.
Vero. A me agita tantissimo. Un po' mi fa sentire un cyborg, però non in senso buono.
Un cyborg di plastica, però.
Sì, perché non hai nessun potere in più, dice. Sono
che
cyborg.
Sono cose, cioè, sostanzialmente inevitabili, anche perché decidi di non comprare le cose in plastica, ma comunque i filtri sono in plastica, sostanzialmente.
Però stiamo parlando dei filtri che si utilizzano anche nell'acqua delle reti?
Sì, i filtri non so come si chiamano.
Industriali?
Non mi ricordo il nome della...
Ah, quelli delle caraffe.
Della caraffa, sì. Che comunque
ah, ok. Io non li uso quelli.
Sono in plastica anche quelli.
Ok. Io bevo direttamente dal rubinetto. Non so se questa cosa mi porterà una...
Io dal rubinetto oppure dalla borraccia. Metto nella borraccia.
Ma la filtri prima l'acqua.
Dal rubinetto.
Col nylon.
No.
E allora tu sei
ecco,
a posto.
Ecco perché.
La cosa più sana in teoria sarebbe bere dal rubinetto posto che l'acqua dove si vive... sia potabile, ma ad esempio, cioè, io ve lo dico, l'acqua bevuta a Bologna, ad esempio, non sarebbe bevibile perché sostanzialmente è calcare puro.
Ah sì, perché però... se la bevevi a Bologna hai trovato delle differenze con altre città.
Non era bevibile, cioè se tu facevi il caffè con l'acqua di Bologna si bloccava la caffettiera, per cui... Cioè...
Non so se questo attiverà del campanilismo nei tuoi confronti, ricordo la mail di redazione @breakingitaly.it. dove potete scrivere ad Alessio e lamentarvi del fatto che la vostra acqua sia migliore.
Comunque anche la mia esperienza, cioè nel senso io abito in un paese che si chiama Iglesias, che è una zona mineraria, insomma l'acqua del rubinetto, insomma anche per quanto
c'hai
filtrata, microminerali. Non mi fido, no, l'acqua del rubinetto a Iglesias non...
C'è il nanocarbone.
Esatto, zolfo anche, un po' di zolfo e piombo.
E siamo ai Fish and Bits.
Eccoli!
Ok, vediamo un po', dai. Tiratemi su dopo le microplastiche.
Facci sognare.
Allora, fish spaziale, perché vi voglio parlare di Peregrine 1, cioè del primo veicolo lunare lanciato dagli Stati Uniti dopo mezzo secolo, immagino dalla chiusura dei programmi Apollo, ma su questo non sono particolarmente sicuro, ma comunque che è stato lanciato appunto per atterrare appunto nel suolo lunare. Ecco, cosa è successo? Il veicolo lunare, infatti, è decollato da Cape Canaveral lunedì e a quanto pare non atterrerà più sulla superficie lunare a causa di un problema relativo al carburante e, insomma, considerato che dovesse la prima sonda spaziale commerciale addirittura ad atterrare sulla Luna, diciamo che le cose sono andate un pochino diversamente, anche insomma non come previsto. Ma al di là dei problemi tecnici della sonda e delle sue possibilità, insomma, di viaggiare il più lontano possibile, insomma, per prima di perdere potenza, che è la possibilità, insomma, il suo destino finale, la cosa che più mi ha fatto volare è quello che c'è all'interno di Peregrine 1, perché oltre a trasportare al suo interno attrezzature scientifiche della NASA, seguitemi bene, perché il lander includeva anche il DNA di personaggi parecchio importanti, come, ve li cito, George Washington, John Fitzgerald Kennedy e Dwight Eisenhower.
No, ok.
E inoltre...
interessante.
No, ok.
Oltre a questo, ci sono anche le ceneri di persone molto famose, di personaggi importanti, tra cui il creatore di Star Trek, Gene Roddenberry. Insomma... Ecco, tutto questo
perché volevano essere seppelliti sulla Luna, ok? Quindi in teoria queste ceneri sarebbero dovute andare sulla Luna e restare lì, ma non potendo più andare sulla Luna sostanzialmente, quindi vagheranno alla deriva nello spazio per tutta l'eternità.
Esattamente.
Che è anche un po' poetico, se vogliamo.
Sì, però non sono gli ultimi desideri, insomma, dei...
Ma io
insomma...
non credo che George Washington parlasse del suo DNA, cioè non sapeva...
No, allora, il DNA...
Lui non lo sapeva, è stato fatto no, contro no. la sua volontà.
Non ne aveva idea, ma adesso parte del suo DNA viaggerà nelle stelle per sempre.
Perché volevano mandare il DNA di Washington sulla Luna? Non capisco.
Bisogna chiederlo alla NASA, no, questa cosa non saprei. Però è molto poetico, ripeto, anche secondo me.
Ma come lo hanno estratto? Che forma aveva? Era un femore.
Immagino abbiano triturato le ossa di Washington.
Allora, mi verrebbe da dire dovremmo approfondire, ma una parte di me non vuole approfondire. No. Per una volta... Vuole che le cose si perdano nello spazio.
Però piuttosto che avere le proprie ceneri seppellite a terra, no, magari ci cresce un albero, no, sulla Luna, dove? Per sempre.
Prometti che appunto la sonda va male.
E allora...
Neanche le tue ultime volontà vanno a finire.
I viaggi nello spazio. Esatto. Concludiamo, come al solito, come stiamo cercando di rendere tradizione, la nostra trend zone.
Andate, coi trends di oggi.
Al primo posto, dunque, Adam Gendobi. Morto a 23 anni, Adam Gendobi, l'attore dei video di Liberato.
Ok.
Sapete di cosa si sta parlando?
Liberato è un
questa è la boomer zone.
È un artista napoletano.
È un artista napoletano, che, sì.
Di cui però non si sa il viso, il volto.
Ok.
Lui suona, insomma...
Ok, ok.
Ok.
Cioè, ho il sospetto che questi trend stiano portando alla luce... La nostra ignoranza abissale di,
di cose,
di tutti i temi...
Che non sono Breaking Italy,
esatto.
Ci sta. Numero due?
Allora, numero due, due morti di influenza suina per H1N1 a Vicenza.
Ok.
Questo ne ho sentito parlare, ho letto la notizia ma non siamo riusciti a inserirla in rassegna, però interessante.
Che
se
ancora esista
molto.
Il tema, insomma. Sì, sì, sì. Contando che noi ne avevamo parlato quando c'erano stati grossi abbattimenti, sì. Ormai molti mesi fa.
Settembre,
ottobre. Qualcosa del genere.
Sì, sì. Sì. Poi, terza posizione, Adam Canto. Designated Survivor and the Cleaning Lady, morto a 42 anni. Di cosa stiamo parlando? Allora, l'attore di Narcos, X-Men. Ok, è un attore piuttosto famoso, evidentemente.
Ok.
Poi invece, quarto posto, Shiva, fuori il nuovo brano di Shiva, pubblicato direttamente dal carcere.
Dal carcere, ok. Ah sì, perché l'avevano arrestato, sì. Shiva, mi ricordo questa storia, ok.
E poi al quinto posto, finalmente qualcosa di sport, con i Lakers Raptors, quindi NBA.
Ok, grandi, una partita mitici. NBA. Io ti favo per i Raptors, non so chi abbia vinto.
Anch'io, non lo... Alle May è quello...
Sì, dovremmo chiedere al nostro...
Il consulto dalle
sì,
May, esatto.
Sì, al nostro tecnico alle May. Va bene.
E dopo avervi fatto vedere quante cose non sappiamo, questo era tutto.
Vi ricordo che potete scrivere ad Alessio a redazione@breakingitaly.it. Per il resto ci vediamo dopo con Breaking Italy.